in questa discussione vi sono certamente temi che ricorrono anche in altri autori che hanno presupposti sia filosofici che metodologici molto diversi. In particolare, certamente questo esito è un esito un poco scontato che si ritrova nella filosofia della musica novecentesca, così come si ritrova il tema nettamente ricorrente, questa assimilazione della frase musicale con la dinamica dei vissuti. Dice Lévi-Strauss, nell'Uomo Nudo, una frase melodica giudicata bella e commovente è veramente tale quando il suo profilo appaia omologo a quello di una fase esistenziale. Ecco, questa è una vecchia idea che qui è formulata con estrema chiarezza. Si direbbe quasi che Lévi-Strauss voglia dire che la bellezza della frase musicale dipenda dall'omologia che questa frase ha con un modo di svilupparsi del vissuto. E aggiunge ancora: pur riuscendo a risolvere agevolmente sul piano che lo compete la frase musicale certe difficoltà omologhe, di nuovo, ad altre difficoltà contro le quali la vita, sul piano che le è proprio, verrebbe a cozzare rimanendone sopraffatta, che è il discorso che abbiamo fatto orora. Cioè, in questo sviluppo vi sono delle difficoltà, queste difficoltà rammentano difficoltà esistenziali che vengono superate. E qui addirittura c'è la ripresa di un antichissimo tema estetico generale, che è il tema della catarsi, il tema della funzione liberatoria non tanto della musica stessa, ma dell'arte in generale, che sarebbe una ripetizione, una copia di un fatto che sarebbe esistenzialmente drammatico e vissuto drammaticamente, ne viene proposto in modo da risolvere il conflitto che esso contiene. Questo è il grande tema estetico, estetologico della catarsi che inizia con Aristotele. Tuttavia, osservazioni come queste, che sembrano un poco allontanarci dal nostro tema principale, che è quello della musica e del mito, in realtà debbono essere reinserite nel tema della musica e del mito. Cioè, noi abbiamo qui operato un isolamento per ragioni espositive di questo problema, ma anche gli aspetti in fondo più scontati di questa discussione riacquisiscono in certo senso una certa lucentezza proprio dal fatto che sono inseriti dentro questo problema del rapporto musica e mito. Quindi non si tratta tanto di una digressione più o meno superflua intorno all'emozione musicale, intorno al piacere estetico che prende la mano in certo senso a Lévi-Strauss, no, non si tratta di una digressione, ma si tratta di un modo di approfondire anche questo problema della relazione tra musica e mito. Problema che presenta differenze e connessioni. Anzi, all'inizio le nostre considerazioni proprio sull'emozione musicale erano considerazioni che tendevano a proporre una differenziazione. Intanto una differenziazione di intensità, abbiamo ricordato che per Lévi-Strauss la veemenza è proprio del musicale, e questa veemenza veniva particolarmente messa in evidenza in rapporto al racconto mitico, che per quanto possa andare in profondità non arriva alle viscere, diciamo così, come si esprimerebbe Lévi-Strauss. Ma vi è anche una funzione, un parallelismo di funzioni tra musica e mito. L'accentuazione appunto sul tempo viscerale, che poi un'accentuazione sulla corporeità, intende proprio sottolineare il fatto che la musica mostra, esibisce, rende chiare le radici corporee della vita individuale. Anche gli elementi di ordine affettivo rimandano per Lévi-Strauss appunto in ultima analisi a fatti di ordine corporeo. Il corpo è il veicolo e anche il fondamento dell'esistenza stessa, e la musica rende chiaro tutto ciò, colpisce e porta alla luce questo fondamento. Nel caso del mito vi è una funzione analoga. La forza del mito non viene dichiarata dello stesso tipo del musicale, proprio perché ciò che esibisce le radici che esibisce non sono le radici della vita individuale nel corporeo, ma il mito propone invece il radicamento dell'individuo nel sociale. Ecco dunque due momenti di fondamentale importanza. Il musicale riporta la vita individuale all'esistenza corporea, il mito riprende la vita individuale e la riconduce nel sociale. Ciò significa che Lévi-Strauss tenderà evidentemente nel considerare il mito ad accentuare il suo carattere, anzitutto in quanto narrazione come tale, di evento sociale, cioè non è la narrazione mitica, non interessa soltanto in quanto narrazione, ma in quanto è di per sé stessa un avvenimento socialmente importante. Rammentiamo sempre che il riferimento viene fatto al mito in quanto organismo vivente all'interno di una comunità viva, questo è importante. Allora anche il mito, ad esempio, non si racconta come una storia qualunque, ma si racconta in rapporto a momenti rituali. Vi sono tempi precisi in cui la narrazione del mito, di determinati miti, è lecita, tempi precisi in cui invece la narrazione di certi miti è vietata, e c'è un legame preciso tra il momento narrativo e il momento della vita della società. Ma naturalmente è implicata la vita della società anche nella struttura del discorso mitico. La relazione quindi che il mito propone, in ultima analisi, la funzione direi, che il mito propone è una funzione importante per collegare la vita individuale con la vita del gruppo. E dobbiamo vedere queste due funzioni come funzioni complementari, cioè dobbiamo riprendere lo schema che abbiamo proposto, vi ricordate che abbiamo proposto all'inizio, che parlando dei rapporti tra suono e senso stabiliva una sorta di inversioni nelle aspirazioni interne del mito del musicale. La musica aspira al senso, il mito aspira al suono, ricordate questo discorso? Bene, questo discorso può in fondo essere ancora ripreso qui e vedere una necessità di un richiamo reciproco, cioè vi è un richiamo dal musicale al mito e dal mito al musicale anche per quanto riguarda questi tre momenti, individuo, corpo, gruppo. Lévi-Strauss dice: l'una, la musica, ci prende per le viscere, l'altro, se, il mito, se così si può dire, ci prende per il gruppo. Ma occorre anche aggiungere che ciò che abbiamo detto anche nelle nostre considerazioni conclusive sul problema dell'emozione musicale, e cioè l'emergere dell'idea di questo rapporto tra musica e vita, ha una sua applicazione, anche se non letterale, in rapporto al problema del mito. L'opera musicale, dice Lévi-Strauss, fornisce una griglia di lettura, una matrice di rapporti, cioè una matrice, cioè uno schema di rapporti, che filtra e organizza l'esperienza vissuta. Questo è detto per l'opera musicale, ma come voi comprenderete subito, in luogo dell'opera musicale potremmo esprimerci in questo senso anche assumendo come soggetto di questa frase il mito stesso. È il mito che offre appunto questa griglia di lettura, questa matrice di rapporti che servono a organizzare l'esistenza stessa. Anche il mito assolve in parte quel tipo di funzione che abbiamo riconosciuto al musicale, cioè il mito riprende nei momenti profondi della propria narrazione i contrasti e i conflitti che si trovano nell'esistenza stessa, offrendo nello stesso tempo un quadro della soluzione di questi conflitti. Questo è anche la chiave generale che muove l'analisi del mito di Lévi-Strauss. Se noi dovessimo appunto occuparci più a fondo di questo problema, ci renderemo conto che l'orientamento interpretativo di Lévi-Strauss per quanto riguarda l'intero problema di una interpretazione del mito è determinato questa prospettiva di considerazione del mito. Il mito si pone in generale proprio come momento culminante di un conflitto, che è il conflitto tra il momento naturale e il momento culturale, il momento di passaggio della vita animale alla vita culturale. Nell'interpretare il racconto mitico, in sostanza, dobbiamo cercare il problema a cui il racconto mitico tenta di dare una risposta. Questo schema, il problema e la risposta, è in realtà anche il problema del musicale. Quindi tutto il discorso precedente deve essere reinserito in questo quadro, in questo richiamo fondamentale, in questo rapporto di completamento e di relazioni complesse tra il momento musicale e il momento mitico. Dice Levi Strauss, e qui passiamo al finale dell'Uomo Nudo: se quanto abbiamo detto finora è esatto, non è concepibile opera musicale che non abbia inizio con un problema e non tenda verso la sua risoluzione, dando a quest'ultimo termine un significato più ampio di quello che ha nel linguaggio musicale, ma sempre coerente con esso. Si tratta di una frase in realtà estremamente impegnativa. Io vorrei proprio sottolineare che questa è una presa di posizione importante, cioè che determinerà di qui in avanti tutta l'inclinazione del discorso di Levi-Strauss. A dire il vero, nel testo vi è una limitazione, e nel testo questa frase è preceduta da questa limitazione. Ciò vale almeno, dice Levi-Strauss, per quel periodo della civiltà occidentale in cui la musica assume le strutture e le funzioni del mito. Ecco, qui per la prima volta in questa limitazione si allude oscuramente, perché noi dovremmo spiegare questo punto, non già a un rapporto della musica e del mito in generale, ma a una sorta di storicizzazione di questo rapporto, cioè si allude a un diverso livello, a un nuovo livello del problema, a una sorta di dialettica tra musica e mito, di cui certo dovremo ritornare a discorrere tra breve, presumibilmente nelle nostre osservazioni conclusive. D'altra parte, noi non intendiamo appunto discuterla subito, non ci conviene discuterlo subito per non complicare la questione, ma nello stesso tempo si tratta probabilmente di una limitazione che in realtà limita poco, cioè che introduce un nuovo problema inatteso, ma la limitazione è relativamente scarsa, nel senso che tutto sommato con questa limitazione Levi-Strauss vuol dire, detto in breve, un po' forse approssimativamente, ci saremo più precisi appunto in seguito, la concezione dell'opera musicale come un problema a cui deve seguire una risposta è caratteristica di tutta la musica europea dell'età moderna sino ai giorni nostri. D'altro lato, come vedremo nel corso stesso del sviluppo dei nostri discorsi, la precisazione europea a sua volta non so fino a che punto è pregnante, nel senso che, come ho già detto all'inizio, in Levi-Strauss non compaiono accenni che io abbia trovato a musica non europea, cioè tutti i riferimenti che noi troviamo in Levi-Strauss hanno questo quadro di fronte agli occhi. Vedremo che cosa significa nel dettaglio questa limitazione. Per il momento appunto cerchiamo di sottolineare appunto l'importanza di una concezione del brano musicale come un brano che ha una sua regola interna, sia pure senz'altro realizzabile in mille modi diversi, secondo diversissime forme stilistiche, ma in ogni caso, secondo Levi-Strauss, noi dovremmo essere in grado di prendere questo impegno, cioè di affermare che vi è questa struttura generale, diciamo così, della forma musicale. Ogni brano musicale, con la limitazione che ho detto, ma sostanzialmente quasi tutta la musica noi meglio nota, potremmo dire così, ecco, inizia con la posizione di un problema e va in direzione della sua soluzione e termina con la risoluzione del problema. Vogliamo anche considerare il dettaglio della citazione. Il dettaglio della citazione, quando parla di risoluzione, non rammenta solo l'uso naturale di questo termine in rapporto all'esistenza di un problema, cioè vi è un problema, vi è la soluzione del problema, ma rammenta anche la terminologia musicale. Si dice, io intendo qui parlare di risoluzione del problema, dando a questo termine un significato più ampio di quello che ha nel linguaggio musicale, ma sempre coerente con esso. E qui l'impegno si precisa in maniera ancora più netta, perché la parola risoluzione, in senso musicale, richiama il rapporto tra dissonanza e consonanza. Cioè, secondo le regole della vecchia teoria musicale, secondo la pratica musicale di larga parte della musica europea, la dissonanza deve essere risolta. Deve essere risolta, cioè può essere usata dentro il brano musicale, ma in modo tale da poter poi sciogliersi in un rapporto consonante. Questo riferimento è interessante perché Lévi-Strauss prospetta il pezzo come un pezzo che procede verso la consonanza, che comincia con una dissonanza, con una situazione conflittuale. Il suo discorso, problema e soluzione, vuol dire si inizia dal conflitto, si inizia quindi dalla situazione di contrasto e conflitto, che del resto la situazione dissonantica ha da sempre rappresentato, e si termina in quella atmosfera di conciliazione del conflitto e di rasserenamento del conflitto che a sua volta la consonanza ha sempre rappresentato. Ecco che vi è un impegno qui importante, e che del resto è un impegno che avevamo già preso prima, perché quando noi parlavamo dell'emozione musicale, ponendolo appunto come un'emozione derivante da questo itinerario che doveva poi giungere in qualche modo a una situazione di catarsi, noi avevamo già preso questa decisione, diciamo così, sulla natura complessiva del brano musicale. E devo dire che Lévi-Strauss tiene moltissimo a questa idea. È tanto convinto dell'importanza di questa, dell'importanza ovviamente regolativa. Non è che Lévi-Strauss voglia ritrovare letteralmente questa struttura, ma si tratta di una idea che è di carattere regolativo, un criterio, un modo di considerare il musicale. Ecco, l'accento cade in maniera particolarmente forte su questo tema, su questo criterio, al punto che Lévi-Strauss si avventura, questa volta in una vera e propria sorprendente digressione, che è una digressione strettamente musicologica e che è, mi sembra almeno, una sorta di pezzo di bravura da questo punto di vista, anche se si può non condividere il tipo di analisi che viene compiuta, ma Lévi-Strauss inserisce un'analisi puntuale che dura varie pagine sul Bolero di Ravel, nella conclusione, nel finale della sua mitologica. Si tratta poi di pagine abbastanza difficili che io vi risparmio se non siete esperti del problema, non vi risparmio però l'ascolto ovviamente del Bolero di Ravel e nemmeno vi risparmio il senso di questa operazione che Lévi-Strauss compie. Perché poi proprio il Bolero di Ravel? Proprio il Bolero, perché il Bolero di Ravel è un brano musicale singolare che deriva la sua singolarità dalla ripetizione, dalla costante ripetizione di un elemento motivico che viene giocato soprattutto nella variazione timbrica e nella variazione dell'intensità Il Bolero comincia molto piano e ripete questo motivo alternando gli strumenti che intervengono nella ripetizione fino a presentarlo in maniera sempre più ricca dal punto di vista del volume di suono, diciamo così, dello spessore sonoro. Quindi si tratta di un pezzo a cui si presta assai poco, sembrerebbe, il tema del problema e della soluzione, proprio perché ha questa struttura ripetitiva. E in effetti Lévi-Strauss si riferisce al giudizio di un illustre musicista, Henri Pousseur, che cita il Bolero proprio come caso estremo di unidirezionalità ininterrotta e perfettamente continua. Lévi-Strauss dice: mi meraviglio come un musicista come Pousseur caratterizzi il Bolero in questo modo. E quindi si accinge a una confutazione che lo costringe a fare un'analisi estremamente dettagliata per mostrare come in realtà vi sia, musicalmente parlando, cioè dal punto di vista strettamente della struttura melodica e armonica, vi siano dei problemi, e un problema fondamentale che Ravel pone, continua a rigirare e a mostrare in varie forme, che poi risolve verso la fine del brano. Tutta l'analisi tende a compiere questo tipo di operazione. Che commento fare? Beh, qui si potrebbe senz'altro ampliare questo tipo di discussione. Certamente non credo che basti né l'analisi che Lévi-Strauss fa del Borello di Ravel e nemmeno altre possibili analisi della presenza di questa struttura a una generalizzazione del tipo a cui pensa Lévi-Strauss. Si possono poi citare dei controesempi, diciamo così, clamorosi anche in un certo senso e uditivamente immediati. Penso, non so, ma si tratta di un esempio un po' non facile da verificare perché di esecuzione non consueta, una sinfonia di un autore americano che si chiama Ives, che procede in maniera relativamente coerente al linguaggio tradizionale e che proprio alla fine scardina questo elemento linguistico in maniera grottesca, ne viene fuori proprio un effetto di shock urtantissimo. Ma si possono citare molti altri esempi, e comunque la questione non è soltanto evidentemente di tipo esemplificativo, la questione è di tipo teorico generale. Siamo o non siamo qui alla presenza di una semplificazione complessiva, semplificazione che è indotta dalla, più che altro dal riferimento appunto a modelli, cioè è indotta da una intenzione selettiva nei confronti dell'opera musicale. Questo è un dubbio che io credo più che giustificato, ma che si andrà certamente arricchendo negli sviluppi che noi vedremo, che sono sviluppi estremamente coerenti e che quindi consentono di sviluppare una critica proprio perché mantengono una coerenza di fondo.